Sonia Sabelli, lo stupratore immigrato, la badante, la puttana, stereotipi razzializzati e genderizzati nell'Italia postcoloniale.
Allora, in realtà, come dicevamo prima con Lucilla, è veramente difficile adesso dire ancora qualcosa di nuovo, intelligente e sensato, sì, rischio di dire delle banalità, comunque cercherò insomma di non ripetere cose già dette, perché in realtà molte questioni poi sono ritornate nei diversi tavoli, insomma, in queste due giornate. Quello che volevo fare io in particolare era cercare di analizzare alcuni stereotipi che ricorrono nelle rappresentazioni visuali dei corpi di uomini e donne immigrate. Sì, ma insomma sono poche immagini, non è... E io pure mi devo spostare, allora? Si vede? Ok. Insomma, tutto questo ovviamente... Queste immagini vorrei cercare di analizzarle a partire dall'intersezione delle categorie di genere, razza e classe, perché insomma come ha scritto Nicoletta Poidimani, i dispositivi razzisti e deumanizzanti che si sono formati durante l'esperienza coloniale in Africa, in particolare le rappresentazioni della razza e della sessualità, si riattivano oggi sulla pelle di donne e uomini migranti in nome della sicurezza. Ovviamente per questa analisi parto dal mio posizionamento in quanto donna bianca occidentale, che però vuole porsi in una prospettiva che sia femminista e antirazzista, e quindi vorrei che la consapevolezza critica di questa posizione fosse uno strumento ovviamente per non essere complice di quelle gerarchie di potere che sono implicite in queste rappresentazioni, che finiscono sempre per annullare qualsiasi possibilità di autodeterminazione per i soggetti che vengono rappresentati. E quindi vorrei anche che fosse poi l'opportunità, il punto di partenza per costruire delle coalizioni, delle alleanze politiche con i soggetti che invece si ribellano, che resistono a queste rappresentazioni. E ovviamente partire da me significa quindi soprattutto essere consapevole di fare parte di una nazione, appunto, che ha costruito la propria identità come la maggior parte dei paesi europei, a partire dalla colonizzazione, che in Italia spesso si crede sia stata limitata soltanto al periodo del fascismo, ma in realtà è durata quasi un centinaio di anni, a partire proprio quasi dal subito dopo l'unità d'Italia, quindi durante i governi liberali e democratici, fino ad arrivare agli anni 60. E in questa storia, insomma, da sempre l'Italia, come tutte le altre nazioni occidentali, appunto, ha costruito la propria identità in opposizione a quella degli altri e delle altre, e quindi gli altri e le altre finivano sempre per rappresentare un'immagine svalorizzata della norma bianca, europea, maschile ed eterosessuale. Ecco, allora è in questo senso, penso, che l'identità è un concetto problematico, nel senso che se per costruire la mia identità devo svalutare quella di qualcun'altra o di qualcun altro, ecco, allora per me l'identità diventa un concetto problematico, soprattutto quando è nazionale, appunto, come si diceva a proposito della Spilletta. E ovviamente quindi questo, il punto di partenza è chiamarsi fuori da queste rappresentazioni, non volersi identificare con questo tipo di costruzione dell'identità nazionale, anche se mi rendo conto che non basta dirlo per non essere complice, insomma, con queste rappresentazioni. Però per fortuna, insomma, queste rappresentazioni sono già state criticate e analizzate in anni di studi all'interno del femminismo nero e postcoloniale, soprattutto, che ha ragionato su come le metafore di genere e le metafore sessuali sono state utilizzate per legittimare il dominio coloniale. E infatti gli stereotipi del maschile e del femminile sono stati usati sia dai colonizzati che dai colonizzatori per rappresentare delle relazioni di autorità e di sottomissione, di forza o di debolezza, sulla base dell'equazione tra la supremazia razzista e la castrazione simbolica della mascolinità nera. Quindi la strategia che usavano i governi europei era proprio quella di infantilizzare e femminilizzare i colonizzati per dominarli meglio. E tutto questo è andato avanti praticamente fino al XX secolo e, come vedremo, insomma, sopravvive ancora oggi. Per cui la retorica del potere coloniale utilizzava delle allusioni gerarchiche al rapporto tra adulti e bambini, genitori figli, insegnanti allievi, quindi tutta una serie di opposizioni binarie che, assieme al lessico dell'obbedienza verso i genitori, al vocabolario familista, erano profondamente radicate nelle pratiche coloniali di molti paesi europei, in Asia e in Africa, e anche dell'Italia in particolare. E quindi, per esempio, si invocava un modello materno che alludeva alla necessità di prendersi cura del benessere delle cosiddette popolazioni indigene, oppure in altri paesi si invocava un modello paterno che invece imponeva una rigorosa disciplina ai figli nativi. Si rappresentavano, per esempio, gli inglesi rappresentavano gli uomini bengalesi come effeminati, mentre e così anche gli olandesi, che attribuivano delle caratteristiche femminili agli uomini giavanesi. In Italia invece, per esempio, si tendeva di più a infantilizzare le popolazioni, come insomma ha spiegato Giulietta Stefani nel suo lavoro sul colonialismo italiano. La strategia era quella di femminilizzare gli uomini colonizzati. E dall'altra parte, questo tipo di rappresentazione della mascolinità poi era complementare a una rappresentazione invece della femminilità delle donne nere colonizzate come la quintessenza dell'aberrazione sessuale, dell'eccesso e dell'anomalia, proprio sempre per giustificare la schiavitù e la colonizzazione. E a questo proposito, questa immagine è un'immagine molto, insomma, esemplare, è una incisione del 1575 che si intitola America e che è stata analizzata da Anne McClintock in uno studio, appunto, sulle rappresentazioni di genere nella storia del colonialismo europeo. E praticamente rappresenta l'incontro delle nazioni occidentali colonizzatrici con le Americhe, e l'incontro è rappresentato come l'incontro erotico tra un uomo e una donna. In realtà, insomma, a me verrebbe da dire che prefigura poi quello che sarà lo stupro, che è in realtà la vera metafora della colonizzazione. E insomma, riguardandola poi per preparare questo intervento, mi veniva in mente che quando abbiamo fatto una trasmissione in radio per presentare il convegno, Lucilla ricordava giustamente la questione del Ratto delle Sabine, no? Che è invece un quadro e una leggenda più o meno, insomma, con dei fondamenti storici su cui si fonda proprio la costruzione dell'identità nazionale italiana. Quindi anche noi, insomma, a proposito di stupro, ne sappiamo qualcosa. Ecco, però il tipo di analisi che fa... Sì, però questo microfono... Che fa McClintock è interessante perché oltre al... Troppo... Al primo livello dell'immagine, che è quello appunto dell'incontro erotico, dello stupro tra un uomo e una donna, poi lei analizza anche una immagine che è sullo sfondo, che non so se si riesce a vedere da lontano, che però è in mezzo ai due alberi, proprio nel centro, ed è l'immagine invece di un'immagine di cannibalismo, in cui delle donne native stanno dando fuoco, stanno cucinando il corpo di un uomo bianco di cui si vede soltanto la gamba, che insomma è l'unico pezzo rimasto. E quindi, secondo McClintock, che ha analizzato questa immagine, al centro dell'immagine non c'è soltanto appunto questa rappresentazione del dominio imperiale simbolizzata da Colombo e la donna passiva e pronta a sottomettersi, insomma, al colonizzatore, ma c'è anche la crisi dell'identità maschile europea e imperialista. C'è anche l'ansia, la paranoia del maschio bianco europeo che ha paura di essere fatto a pezzi, di essere smembrato, inghiottito, castrato. E questa immagine è proprio simbolica di appunto come le nazioni europee hanno giustificato la colonizzazione utilizzando delle metafore di genere. Quindi vorrei provare ad analizzare queste metafore di genere parlando di come vengono rappresentati il maschile e il femminile in particolare, e per quanto riguarda le rappresentazioni della femminilità, quello che è stato evidenziato, insomma, dagli studi appunto delle storiche femministe è il fatto che il corpo delle donne nere è stato sempre identificato con le terre da colonizzare, quindi il corpo delle donne nere era un territorio vergine da penetrare, era semplicemente un corpo da possedere che doveva essere alla mercé del colonizzatore, degli uomini bianchi. E questo si può vedere in un'altra immagine. Titti, puoi andare alla prossima immagine, che invece sono delle cartoline coloniali disegnate da un pittore italiano, Enrico De Seta, negli anni appunto tra il 35 e il 36, quindi gli anni dell'impero fascista. Credo che
si riescano a leggere le scritte delle vignette. Questo è il mercato delle schiave, in cui i soldati italiani insomma, si mettono d'accordo su come fare un tanto per uno e dividersi a metà insomma il prezzo della schiava da acquistare. E poi nell'altra immagine, se vuoi andare avanti Titti per favore, quella successiva è un'altra cartolina della stessa serie, in cui addirittura il soldato italiano pensa di spedire la donna nativa come un pacco a casa, come un ricordo dell'Africa orientale. E questa era un po' la rappresentazione che veniva fatta delle donne nere dai colonizzatori italiani. I soldati italiani consideravano le donne nere come solo come madame o come prostitute, e questo serviva poi a rafforzare il potere coloniale, ma anche a appunto a rappresentare l'idea del possesso delle terre, che coincideva con il possesso del corpo delle donne, che quindi appunto dovevano essere delle merci disponibili di cui si aveva il potere di abusare in qualsiasi momento. E ovviamente questa rappresentazione delle donne nere però non è qualcosa che riguarda solo le altre, ci riguarda a noi in quanto donne bianche italiane direttamente, perché poi questa rappresentazione delle donne nere come coloro a cui si attribuiva una sessualità sfrenata e animalesca in realtà veniva contrapposta alla rappresentazione delle donne bianche italiane come angeli del focolare, spose prolifiche ed esemplari, considerate come degli uteri al servizio della razza e dell'impero. E questo insomma la dice lunga, secondo me, sulle complicità anche delle donne italiane nella storia del... appunto del colonialismo, dell'imperialismo, ma la dice lunga anche sul nostro presente, perché da una parte le rappresentazioni delle donne nere e immigrate spesso non vanno oltre questi paradigmi, e dall'altra parte poi ancora le donne, cioè il femminismo italiano, come abbiamo visto quando parlavate Elena parlava della manifestazione del 2007, ovviamente ha fatto un ragionamento critico sulla propria bianchezza, sul razzismo che abbiamo introiettato, insomma, ha preso parola affermando di non voler essere complice con le retoriche, con le politiche razziste e securitarie. Però l'altro appuntamento di cui avete parlato, la manifestazione del 13 febbraio scorso, se non era quando, invece ha perso un'occasione insomma importante, perché ha fatto esplicito riferimento all'anniversario dell'Unità d'Italia, ai 150 anni, e però l'ha fatto senza nessuna presa di posizione critica, ma anzi rivendicando il ruolo che le donne italiane, quindi comunque native, bianche, con i documenti in regola, hanno avuto storicamente nella costruzione della nazione democratica, in quanto qui, insomma, cito tra virgolette, custodi della dignità, della coscienza civile, etica e religiosa della nazione, che oggi sono incaricate di rimettere al mondo l'Italia. Quindi insomma le donne esistono soltanto in quanto mogli, madri, relegate nell'ambito della famiglia eterosessuale, e si dice che si prendono cura appunto di figli, mariti e genitori anziani, però senza tenere in considerazione il fatto che se lavorano e sono professioniste, come si dice nell'appello, in realtà lo possono fare perché ci sono delle donne immigrate che colmano il vuoto lasciato dalla loro assenza e dall'assenza di politiche sociali in questo paese. E quindi il ragionamento che volevo cercare di fare era chiedermi se le rappresentazioni contemporanee in realtà sono ancora plasmate da questa mentalità coloniale. E secondo me sì, visto che insomma le donne nere e immigrate continuano a essere rappresentate nell'immaginario italiano soltanto come, da una parte, colfe e badanti, che è l'unica categoria di lavoratrici immigrate che vengono ammesse nei vari decreti flussi perché sono necessarie al mercato del lavoro, e dall'altra parte invece come puttane che vengono stigmatizzate e criminalizzate con appunto le varie ordinanze e progetti di legge anti-prostituzione, o al massimo assunte a modello da emulare nel caso in cui offrano sesso in cambio di denaro ai vari potenti e politici di turno. In ogni caso si tratta sempre di corpi estranei, fuori dalla norma, su cui il maschio italiano rivendica il potere di abusare. e che poi, una volta sfruttati, devono essere comunque espulsi o confinati. Quindi in qualche modo ci sono degli stereotipi che persistono in questa rappresentazione del corpo femminile nero, e le donne nere e immigrate rimangono soltanto un oggetto di cui si può disporre liberamente e il cui possesso è uno strumento dell'affermazione del potere maschile, in questo caso neocoloniale, anche se ovviamente quello che cambia è che oggi i soggetti che subiscono questo dominio in realtà sono molto meno disposti a farsi ingabbiare e confinare, e insomma l'abbiamo visto anche nell'intervento sulle lotte contro i CIE, in realtà reagiscono, si ribellano e reclamano insomma la possibilità di scegliere liberamente in quale parte del mondo vivere. Quello che insomma dimenticavo di dire, che però secondo me è importante in questo discorso sulla femminilità e sulle immagini speculari di donne native e migranti, è che secondo me in quella manifestazione del 13 febbraio un'operazione che si è tentata di fare è un'operazione molto simile a quella che è stata fatta con una certa parte del movimento LGBT che ha fatto l'occhiolino alle destre, no? Perché in realtà anche lì questa questione della trasversalità che è venuta fuori questa mattina ritornava come un mantra, cioè l'importante era essere tutte unite, tutte le donne, quindi donne come soggetto monolitico, dalle donne, appunto le femministe storiche, fino alle le donne di destra come Giulia Bongiorno e Flavia Perina. Quindi insomma questo è molto pericoloso in realtà. Però insomma non mi soffermo su questo perché immagino che perché se ne è già parlato molto. Vorrei invece passare a un esempio di quali sono gli stereotipi che riguardano invece le rappresentazioni della mascolinità, e voi ovviamente fatemi un segno se sto fuori coi tempi, ok. Ed ecco qui un esempio in cui provo a mettere a fianco all'altra due immagini che riguardano una la storia del colonialismo francese e una invece insomma il presente italiano. Cioè dicevo prima che appunto gli stereotipi coloniali sulla mascolinità cercavano sempre di o di sminuire la mascolinità dei colonizzati o di infantilizzarli. E un esempio è appunto il sorriso Banania, che è una non so come si pronuncia, scusate, magari i francofoni sapranno prendermi, ecco, vabbè, però era una bevanda insomma al gusto di banana che si vendeva in Francia, molto popolare, ho letto, negli anni 20, ed è l'immagine che viene usata, è diventata poi uno stereotipo che ricompare negli anni nella pubblicità, tanto che insomma gli studiosi della pubblicità l'hanno individuata come il simbolo di una strategia che è stata definita Negri Pub, che è appunto una strategia pubblicitaria che si serviva di uno stile grafico caricaturale e delle immagini stereotipate di neri, rappresentati sempre con le bocche grandi, con le labbra carnose e i volti sempre sorridenti. Ed è un'immagine che allude ai neri come degli eterni bambinoni, pazienti, obbedienti, addomesticati e fedeli ai bianchi, perciò in qualche modo innocui e inoffensivi. Ecco, io insomma, quando ho letto un saggio di Chiara Bonfiglioli che era stato pubblicato sulla Straniera, che analizzava questo manifesto dei democratici di sinistra diffuso in Italia nel 2005 per la campagna per il diritto di voto agli immigrati, ho pensato che fosse proprio la stessa immagine, cioè la stessa espressione innocua, appunto, no? Un'espressione infantile, poco intelligente, che indica una virilità sostanzialmente innocua, e quindi viene utilizzata per come un'immagine non minacciosa dell'immigrato, che può favorire la sua integrazione, e che invece, come spiega appunto Chiara Bonfiglioli in questo articolo, viene contrapposta alla rappresentazione dell'immigrato come un essere ipersessuato, violento nei confronti delle sue donne per motivi culturali e religiosi, e violento nei confronti delle nostre donne per marcare il territorio. E questa immagine del nero inoffensivo fa da contrappunto, secondo me, da una parte alla rappresentazione del corpo della donna nera immigrata, che in continuità con l'immaginario coloniale, un corpo utilizzabile, un corpo esotico o un corpo vittima da salvare, in entrambi i casi un corpo di cui ci si può appropriare liberamente, e dall'altra invece la rappresentazione della donna bianca e nativa come un territorio possesso degli uomini italiani che deve essere difeso dall'attacco dello straniero stupratore, e che quindi è funzionale questa volta non più a giustificare il colonialismo e l'imperialismo, ma le politiche securitarie e il controllo dei flussi migratori. E da questo punto di vista, insomma, c'è un discorso da fare sul, però insomma non vorrei ripetermi perché in realtà di queste cose, vabbè, se ne è parlato molto in questi giorni, però insomma questa retorica dello straniero, dell'immigrato stupratore, insomma l'abbiamo visto ieri con l'intervento di Elisa Giomi, è stata costruita d'arte dai media mainstream, ma in realtà non è un'invenzione tutta italiana, insomma ci sono altre esperienze storiche, in particolare le femministe afroamericane e Angela Davis e Bellux in particolare hanno lavorato insomma fin dagli anni Ottanta, direi. Angela Davis aveva scritto un saggio sulla costruzione del mito dello stupratore nero fin nell'83, e appunto aveva ragionato proprio sul fatto che questa retorica era stata costruita negli Stati Uniti proprio all'indomani dell'abolizione della schiavitù per regolamentare e controllare la presenza dei neri appena affrancati sul mercato capitalista del lavoro. E questa rappresentazione si basava in realtà sull'idea che da una parte il razzismo ha sempre è sempre andato a braccetto con la convinzione che i maschi bianchi fossero liberi di possedere il corpo delle donne nere, e quindi la schiavitù è stata letta come uno stupro istituzionalizzato appunto dalle femministe nere, cioè la licenza di stuprare era la diretta espressione dei diritti di proprietà dei padroni bianchi sulla gente nera, e questa convinzione però sopravvive alla schiavitù, è presente ancora oggi nel nostro immaginario neocoloniale o post razziale, come direbbe qualcuno, insieme all'idea che i maschi neri abbiano un desiderio incontrollabile di possedere il corpo delle donne bianche per vendicarsi degli uomini bianchi. E dall'altra parte questa immagine del maschio nero ipersessuato è complementare invece alla rappresentazione della donna nera come una donna perduta, una donna promiscua. Quindi in ogni caso sia agli uomini che alle donne nere vengono attribuite delle caratteristiche bestiali, cioè entrambi subiscono un processo di animalizzazione, di deumanizzazione, e quindi le donne nere che denunciano uno stupro, dice Angela Davis, finiscono per perdere completamente di credibilità. E questo però l'abbiamo visto insomma recentemente qui in Italia anche con la sentenza, con le motivazioni della sentenza di assoluzione di Vittorio Addesso, il poliziotto bianco che ha tentato di stuprare la donna nigeriana nel CIE di Via Corelli a Milano, Joy, no? Anche lì nelle motivazioni dell'assoluzione si distruggeva con tutti gli strumenti possibili, come in qualsiasi processo per stupro, ma in questo caso utilizzando anche gli strumenti del razzismo, la credibilità della donna nera che denuncia di aver subito uno stupro. E ora su questo appunto le femministe afroamericane hanno lavorato molto, criticando non solo questa rappresentazione da parte del potere appunto della supremazia bianca, ma anche criticando il modo in cui i neri, gli afroamericani hanno reagito poi a questa forma di smascolinizzazione, perché anche i neri che subivano questa forma di oppressione in realtà si sono ribellati semplicemente invece cercando di emulare le caratteristiche maschili che venivano attribuite ai padroni bianchi, quindi in qualche modo operando anche loro una forma di ipermascolinizzazione, identificando quindi la lotta di liberazione nera con la mascolinità, con la virilità. E però appunto il ragionamento che fa Angela Davis sulle motivazioni di questa costruzione del mito dello stupratore nero sono molto legate non solo al genere e alla razza, ma anche alla classe, cioè al fatto che queste psicosi vengono create ad arte proprio per gestire vasti settori della popolazione, soprattutto nera, che vengono resi superflui dal sistema del capitalismo globale. Ed ecco, io vorrei tentare di fare un ragionamento simile anche per l'Italia, perché in realtà la strumentalizzazione, la manipolazione della violenza sessuale a fini razzisti e xenofobi, in realtà anche qui in Italia non ha a che fare solo con il genere e la razza, quindi con il sessismo e il razzismo, ma anche con la classe, cioè con la necessità di regolamentare i flussi migratori in tempo di crisi. E infatti non è un caso che il mito del rumeno stupratore, costruito ad arte appunto a partire dall'omicidio di Giovanna Reggiani, e comunque, come abbiamo visto, insomma, a partire dal 2006 dai media mainstream, come abbiamo visto dall'intervento ieri di Elisa Giomi, ecco, si diffonde proprio nel momento in cui ci sono dei paesi dell'est Europa che entrano nell'Unione Europea. Infatti la Romania è entrata in Europa nell'ottobre del 2007, nel novembre 2007 c'è stato l'omicidio di Giovanna Reggiani e subito dopo Veltroni chiede al consiglio di organizzare un consiglio dei ministri d'urgenza e il governo Prodi vara un decreto legge che permette di espellere non solo gli immigrati irregolari ma anche i cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Quindi insomma io credo che ci sia un nesso tra le due cose e a questo proposito vorrei mostrare un'altra immagine che invece sono due manifesti anche qui che appartengono a due periodi molto lontani nel tempo. Uno risale al 1944, il colonialismo italiano, è un manifesto del nucleo di propaganda fascista con la scritta difendila e sotto potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. E nel 2009, quindi parliamo di febbraio 2009, subito dopo lo stupro della Caffarella, in cui di nuovo i media ridanno risalto a questa costruzione del rom rumeno stupratore, anche qui identificati, insomma, vabbè. E il manifesto di Forza Nuova dice proprio, usa le stesse parole, se capitasse a tua madre, tua moglie o tua figlia. Quindi in entrambi i casi le donne in realtà sono rappresentate come un possesso dei loro padri, mariti, fratelli e via dicendo, compagni, insomma, sì, potrebbe dire adesso, ma insomma poi la scritta sì, si legge, quindi non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro, semplicemente che appunto volevo far notare come questi provvedimenti, cioè queste costruzioni mediatiche, queste immagini servono proprio poi a giustificare dei provvedimenti securitari, tant'è che dopo poi lo stupro della Caffarella del 2009, non so se vi ricordate, insomma lo stupro era avvenuto il giorno di San Valentino, subito dopo quando arrestano i due presunti colpevoli c'è un vero e proprio linciaggio a Guidonia e le donne della destra di Storace organizzano le ronde rosa. E quindi anche qui insomma ci sarebbe da dire molto, e però l'elemento paradossale in questo caso è che viene fatto un decreto legge, anche questo d'urgenza, che viene chiamato proprio esplicitamente un decreto antistupri, però in questo decreto non si sa bene perché, anzi si sa molto bene in realtà, viene inserita la disposizione sul prolungamento della detenzione nei CIE da 2 fino a 18 mesi addirittura. Poi questa parte del questo articolo venne stralciato in occasione della conversione in legge del decreto, però insomma questo la dice lunga su come appunto la violenza sessuale venga manipolata per in realtà appunto gestire i flussi migratori, restringere le frontiere. Tra l'altro in questo decreto si distingueva esplicitamente anche con delle pene diverse tra le violenze domestiche, che sono considerate reati di serie B che non destano allarme sociale, che sono quelle compiute dai nostri madri, mariti, fratelli bianchi italiani, e poi le violenze in luoghi pubblici, che in realtà pure queste sono compiute da maschi italiani come abbiamo visto, però nell'immaginario collettivo in realtà invece da quello che ci raccontano i telegiornali dovrebbero essere quelle compiute da lo stupratore immigrato, quindi sono violenze di serie A che destano allarme sociale e quindi necessitano di misure d'urgenza, di pene più pesanti. Quindi in realtà sono leggi che vengono presentate come degli strumenti per contrastare la violenza sessuale, ma che in realtà sono semplicemente orientate a proteggere i corpi delle donne bianche native di classe media dalla minaccia di questo fantomatico straniero stupratore. In realtà queste leggi mascherano semplicemente dei provvedimenti xenofobi e securitari. Questo la manifestazione del 2007 l'aveva detto molto chiaramente. Nel 2009, per esempio, in questo caso non credo che siamo state in grado di fare altrettanto, insomma, cioè nel senso che ci sono delle voci isolate, ci sono dei percorsi, insomma, voglio dire, facciamo breccia, questo convegno è un esempio eclatante, però non c'è stata più una presa di parola così forte, così collettiva e diffusa come in quel caso. Un'ultima immagine su cui vorrei ragionare insieme, poi chiudo, sono fuori tempo. Ok. È questa qui, che è invece un altro manifesto che è stato, insomma, sempre della Lega Nord, purtroppo, che in realtà è stato diffuso di recente, anche se l'immagine che hanno usato a destra sembra un'immagine degli anni 80, direi, insomma, la capigliatura è quella di mia madre quando io ero bambina, quindi insomma, l'ha messa in piega, no? Però in realtà è un manifesto usato di recente, anche perché, come vedete, allude alla possibilità che la Turchia entri nell'Unione Europea. E aiuto, mamma li turchi, proprio, cioè la risposta della Lega, no? Molto spesso. E questa immagine appunto ci riguarda molto direttamente, perché intanto, insomma, l'immagine non l'ho scovata io, ma sempre Chiara Bonfiglioli in un articolo pubblicato su una rivista inglese, Dark Matter, che si intitola Intersezioni di razzismo e sessismo nell'Italia contemporanea, ed è una rappresentazione in cui abbiamo proprio tutti gli stereotipi tipici della rappresentazione binaria, noi, loro, donna velata, che è il simbolo ovviamente della donna musulmana, della donna immigrata, della donna straniera in generale, e dall'altra invece la donna occidentale. È chiaro che la rappresentazione della donna velata come sessualmente subordinata, povera, ignorante, legata alla famiglia, alla tradizione religiosa, addomesticata, vittimizzata, serve a rinforzare il primato invece del noi, della donna italiana, che è rappresentata come istruita, moderna, sessualmente libera, capace, insomma, di controllare il proprio corpo, di autodeterminarsi. E quindi, insomma, è un'immagine che viene utilizzata per affermare la presupposta superiorità, democrazia, civiltà dell'Occidente rispetto al resto del mondo, il generico loro. Quindi ovviamente non si riferisce solo alla Turchia, ma a tutti gli altri e le altre soprattutto. Insomma, quindi quello che volevo sottolineare è che questa immagine appunto non riguarda soltanto, cioè quello di cui volevo parlare adesso, non sono in questo intervento, non solo gli stereotipi che riguardano la rappresentazione delle donne, dei corpi delle donne nere, immigrate, dei corpi degli uomini neri, anche perché appunto penso che loro possano, insomma, parlare per se stesse e che ci siano già dei lavori, insomma, di critica, di riflessione su questo, ma ne voglio parlare io in quanto bianca e, insomma, nativa di questo paese, perché in realtà è un'immagine che riguarda direttamente anche me, non perché io voglia essere comunque rimettere sempre i bianchi e le bianche al centro della scena, ma perché appunto questa immagine costruisce un paradigma di cui io non voglio essere complice, e soprattutto perché è un'immagine che, come abbiamo visto, non riguarda soltanto la destra xenofoba, razzista, quella più becera, la Lega, ma in realtà riguarda anche una grande fetta di quei partiti, quei movimenti politici di sinistra più o meno istituzionale, che in realtà si presentano come aperti, liberi e democratici, ma che in realtà non fanno altro che riproporre queste categorie binarie e questa supposta superiorità dell'Occidente. E non so, forse mi fermo perché non ho più fiato, però insomma erano delle cose che volevo...
Era bello, Sonia.
Sì, era pazzesco. No, grazie.